cultura che non ti aspetti.
E una buonasera, bentrovati, soprattutto benvenuti a K per l'ultimo appuntamento di questa settimana. Io sono Natascia Fioretti e staremo insieme fino alle 18.30. Oggi è venerdì e tra poco andremo sul Monte Verità per presentare una mostra che ne esplora le radici culturali e spirituali e una performance immersiva che riflette sul nomadismo e sull'identità e che andranno in scena entrambe domani, ma ne sapremo di più tra poco. Invece per gli anacardi andremo questa sera a Monte Carasso, dove domani avrà luogo l'Open Air Festa in Valle e anche qui ci faremo poi raccontare dagli organizzatori che cosa succederà domani a Monte Carasso. Alle 18.35 invece Martino Donto ci porterà nel mondo della musica barocca con Johann Melchior Glättle, compositore svizzero che oggi compie 400 anni. E per i consigli andremo invece questa sera a Milano alla scoperta di una performance collettiva al PAC che ci racconterà Daniele Bernardi. E poi in conclusione con la nostra Valeria Palumbo ci chiederemo invece: ma dobbiamo salvare sempre tutto? E vedremo con lei, rifletteremo insieme a lei attorno alle 18.15 attorno a questa domanda in K e spalla. Intanto vi anticipo che in scaletta questa sera avremo due nuovi brani. Uno è quello di Madonna, perché è uscito oggi il suo nuovo album e noi l'abbiamo presentato proprio mercoledì, o più che l'album abbiamo parlato del ritorno della pop star. E poi invece avremo la Niña con Rareke, singolo che inaugura il suo nuovo percorso artistico. K è anche questo, lo sappiamo, grazie alle scelte musicali del nostro Corrado Antonini. A proposito di musica, noi come sempre in musica iniziamo, lo facciamo in bellezza con Jennifer Soledad e la sua Creole e Beach.
Creole South, Creole Dance, Creole gente, Creole beach, Creole com a nós que há pena muito, Creole com a nós que só nos sou. Creole bom, Creole mau, mas sem maldade, quem já conche ele catas que se deu, onde é que ele vai, ele tá te a soldar. Creole tre, Creole todo, Creole doce, ele marcou-se, quando ele tá sabe, ele abusou, mas de triste, ele é coitó. Crioulo esperto, inteligente, cabeça enche de conhecimento. Pega na ele, cabo largado, futuro garantido, cana sem mão. Pega na ele, cabo largado, futuro garantido, cana sem mão. Crioulo é sábio, crioulo é doce, crioulo é dre. Peito cor, bem recebido na mundo inteiro, com dignidade e sem pecado. Crioulo é rico, mas sempre quebrou. Crioulo pobre, mas sossegou. Se for dar dedo, ele dá-te mal calor. Se for dar grosso, ele é mal crioulo. Crioulo é sal, crioulo é doce, crioulo é gente, crioulo é bicho, crioulo com a nós que até na mão. Crioulo com a nós, e somos tu. Crioulo é bom, crioulo é mau, mas é maldade. Quem já conhece ele, gratas que se dê. Onde é que ele vai, ele tá já soldado. Crioulo é dele, crioulo é torto, crioulo é doce, ele é margoso. Quando ele tá sabe, ele é abusado, mas ele tá triste, ele é coitó. Crioulo é esperto, inteligente, cabeça enche de conhecimento. Pega na ele, cabo largado, futuro garantido, tá na semana. Pega na ele, cabo largado, futuro garantido, Simão. Pega na ele, cabo largado, futuro garantido, tá na Simão. Pega na ele, cabo largado, futuro garantido, tá na Simão.
17:05 minuti qui a K e noi apriamo con la nostra prima pagina di questa sera. Domani 4 luglio il Parco di Monteverità ospita una serata artistica composta da due iniziative. Intanto una mostra Deep Roots che esplora le radici culturali e spirituali della collina e poi Wanderer, una performance immersiva che riflette sul nomadismo e sull'identità. Entrambi i progetti dialogano naturalmente con la storia utopica e sperimentale del Monteverità, luogo simbolico della ricerca artistica e spirituale del primo Novecento. Noi per parlarne abbiamo due ospiti questa sera. Allora, intanto saluto Nicoletta Mongini, direttrice culturale del Monteverità. Buonasera, ben ritrovata.
Buonasera, grazie.
E poi abbiamo con noi anche Giordano Rush, artista musicale di origini italo-svizzero-americane. Buonasera anche a lei.
Buonasera, sono qua, buonasera.
Allora, Nicoletta Mongini, partiamo da Deep Roots, di che cosa si tratta, qual è il percorso espositivo, anche il percorso espositivo lungo il quale si esprime poi questa mostra che ci sarà occasione, insomma, di scoprire domani sera.
Sì, Deep Roots, che è una mostra curata da Imei Zhang e viene presentata dalla Rada, sarà allestita nelle due capannarie luce, Casa Selma e Casa dei Russi. Coinvolge 5 artiste e artisti internazionali che appartengono a diverse generazioni e anche a diverse aree linguistiche, alcuni di loro anche ticinesi, e si confrontano appunto con l'immaginario di Monteverità, con alcune figure di Monteverità oppure con il genius loci di questo luogo. Iniziando da Casa Selma, a Casa Selma espongono Manuela Morales Delano e Elisa Lurati che presentano due produzioni site specific per questo spazio che ha da sempre una vocazione femminile, perché già partendo da Harald Zeman, quando ha presentato la sua mostra dell'81 come mostra permanente, aveva dedicato Casa Selma alle figure di donne che sono state significative per questo luogo. Quindi Lisa Lurati presenta una scultura che in particolare evoca Ida Hoffman, la nostra fondatrice, di cui tra l'altro quest'anno ricorrono i 100 anni dalla morte, e invece Manuela Morales Delano presenta delle installazioni con materiali di recupero, sempre appunto sul mondo femminile, che uniscono alla parte, diciamo, più delicata, di bellezza e di seduzione, anche una parte più ironica e di difesa. Per quanto invece riguarda Casa Selma, ci espongono Giorgio Zeno Graf e Kaspar Ludwig. Giorgio Zeno Graf presenta un'installazione realizzata anche nel suo caso con materiali riciclati. Mentre appunto a Casa Selma abbiamo parlato, diciamo, di dialoghi simbolici, diciamo, con persone che hanno abitato Monteverità, in Casa Selma Giorgio Zeno Graf e Kaspar Ludwig si relazionano più proprio con lo spazio, con la terra, con la cultura, col mito di Monteverità, e appunto dicevo che Giorgio Zeno Graf presenta questa installazione che evoca peraltro tutta la storia delle case dei pagani in Ticino, un po' tra mito e storia. Invece Kaspar Ludwig espone una scultura, un'installazione, un mosaico, anche qui, diciamo, muovendosi tra tradizione e mito, anche lui, come ho detto prima per Manuela, con una vena ironica che lo contraddistingue abbastanza frequentemente. E concludiamo con Carlos Casa, che che è un artista spagnolo che ha trascorso in Ticino una residenza alcuni anni fa e si è invece dedicato alla figura di Hermann Hesse con un'opera video che ripercorre la relazione che Hesse ha avuto con il Ticino, con la natura e con la spiritualità di questi luoghi che poi hanno segnato il suo lavoro e alcuni dei suoi principali scritti.
Quindi una bella mostra e anche che abita un po' tutto il Monte Verità con diversi artisti coinvolti che provengono anche, mi sembra di capire, da contesti linguistici e generazionali diversi, alcuni con radici ticinesi, tante installazioni audiovisive, anche sculture e disegni. Magari ricordiamo domani a che ora si inizia con la mostra, Nicoletta Mongini.
Sì, domani ci sarà l'inaugurazione alle 18:30. Si partirà al centro del parco di Monte Verità di fronte al nostro hotel, si visita la mostra, ci sarà poi un momento di intervallo e poi alle 21 si partirà con Wanderer.
Ecco, allora noi passiamo la palla alla performance immersiva e dunque a Giordano Rush. Giordano Rush, ci racconta questa performance immersiva, che cosa si possono aspettare le persone che domani arriveranno a Monte Verità?
Sì, allora Wanderer è uno spettacolo che è stato concepito inizialmente in uno spazio teatrale, diciamo classico, come quello dell'HAC. Ma nel suo spirito Wonder è stato concepito per essere uno spettacolo che si muove e che si può adattare e trasformare attraverso diversi spazi che lo accolgono, perché Wanderer è una sorta di accampamento metaforico, nomade che può mettere radici effimere in qualsiasi luogo. Ovviamente Monte Verità non è qualsiasi luogo, è un luogo particolarmente propizio a questo tipo di accampamento e quindi non sapremo fino all'ultimo diciamo cosa effettivamente questo luogo ispirerà alla forma dell'opera.
Quali sinergie saranno in campo domani, insomma?
Ce ne sono molte, quasi, quasi troppe, bisogna in un qualche modo fare una selezione di quello che si può fare, perché ci sarebbero così tante idee, ci sono così tanti stimoli che vanno proprio nello stesso senso di Wonder, quindi ecco, certo. È la sinergia perfetta, fra un'opera e un luogo.
Un'opera e un luogo, insomma, con la potente energia che noi sappiamo esserci a Monte Verità. Una curiosità, perché lei dice Wanderer, ma io invece pensavo alla tedesca, Wanderer, e quindi volevo soltanto chiedere, invece proprio all'inglese, Wanderer.
Allora è Wanderer nel senso di l'errante.
Ah, ok. Ah, in questo senso, wandering.
Sì, nel senso perfetto. Di errante, to wander, quindi sì. Wandering.
Quindi, esatto, quindi insomma anche un po' andare alla scoperta, lasciarsi portare, essere aperti ecco, alla scoperta, a nuovi incontri. Un'ultima domanda, c'è un dialogo tra questa performance immersiva, Wanderer e la mostra di Prutz?
Lascio rispondere a Nicoletta. Che...
Benissimo, così chiudiamo con questa riflessione.
Sì.
Nicoletta, una domanda di curiosità.
Sì. Diciamo, sono appunto nati come due progetti indipendenti, ovviamente, però hanno un cappello che li avvicina, che è appunto il nomadismo, nel senso che Deep Roots è una mostra che fa parte di questo ciclo annuale di progetti della Rada che si intitola Lì dove non siamo, proprio perché quest'anno anno la Rada sta vivendo una sorta di transumanza tra varie istituzioni e luoghi in Ticino e non, perché appunto non è più nella sede sua stabile. E appunto invece Wanderer ha proprio il nomadismo nel suo stesso concetto. Quindi questo è stato, diciamo, un concetto che ci ha fatto pensare di unire questi due momenti che in qualche modo anche ci sottolineano il carattere di Monteverità quasi come soglia, così, che ha avuto effettivamente negli anni in cui poi si è formato e trasformata la storia di Monteverità. È sempre stata appunto caratterizzata da questo passare, da questo trascorrere anche dei brevi momenti, ma lasciando poi segnali che abbiamo poi raccolto tutti noi e che, certo, e che ancora oggi ci raccontano qualcosa.
Certo, lì dove non siamo, ma domani invece saremo a Monteverità a partire dalle 18:30 con Deep Roots e poi a seguire alle 21 invece con la performance immersiva Wanderer. Io ringrazio Nicoletta Mongini per essere stata con noi e Giordano Rasce. Grazie e
grazie a voi.
Buona serata domani.
Buona serata, a domani.
A presto.
Ar kartar forðir varhnat manalo a galuk trist belluch i ben mana wenol yn hedfan mor gyflym a'r gwynt o fel mae'r gwynt yn chwerthin yr chwerthin a'i holl nedd chwerthin a chwerthin trwy bod dydd chwerthin a'i holl nedd dona 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 Meddai'r ffermwr pwy ddwedodd am fod yn lon pam nad oes gen ti adenir fel y wenol ar ben y to o fel mae'r gwynt yn chwerthin yn chwerthin a'i holl nedd chwerthin a chwerthin drwy bod dydd We'll be right back.
17-19 minuti e qui a K è tempo di sgranocchiare Anna Cardi, e questa sera lo facciamo con un occhio, uno sguardo a domani, perché domani a Monte Carasso torna Festa in Valle, l'Open Air Music Festival di Monte Carasso. Noi vogliamo saperne di più e per parlarne abbiamo ospite Luca Baldassarri, tra gli organizzatori di questo festival. Buonasera, ben trovato Luca.
Sì, buonasera. Ciao Natascia, ciao.
Buonasera, ciao Luca. Allora, come funziona domani? Intanto a che ora si inizia?
Allora, siamo pronti per questa edizione, la 15ª della Festa in Valle, che inizierà domani dalle 15 per i bambini. Abbiamo un intrattenimento con un gruppo di intrattenitori appunto per i bambini, che faranno dei giochi, ci saranno le bolle giganti, i gonfiabili, eccetera, per poi cominciare la nostra esibizione delle band alle 18.30.
Alle 18.30, ecco. Allora, che band sfileranno sul palco domani?
Domani avremo quattro band, sono quattro band svizzere. La prima band ad esibirsi saranno gli Overdrive, che è una band di Bellinzona, ma che affonda le proprie radici, diciamo, nel grunge degli anni 90, con sonorità graffianti e un forte attitudine a live palco, che hanno già diciamo seguito diversi live nella regione. Come seconda band, una band che ci raggiunge da Friburgo, il primo show in Ticino sono i Dirty Sound Magnet, è un power trio psichedelico di origine, diciamo, blues, rock, progressivo e un funky dalle atmosfere degli anni 70. Una band esperta, riconosciuta anche a livello internazionale, e che avremo la fortuna di avere qui alla Festa in Valle, edizione di 2026. La terza band, dimmi, volevi dirmi qualcosa?
No, prosegui pure.
Ok, allora la terza band è una band che di Zurigo, della Svizzera tedesca, è già fatto qualche presenza qua in Ticino e saranno ancora presenti anche al Magic Blues in Valle Maggia. Si chiamano i Basement Saints, è una band dal rock and roll vintage, potente, un blues rock con sonorità date da caratteristiche dello strumento organo Hammond. Un stile caldo, energetico, perfetto per chi ama il rock degli anni che furono, degli anni 60-70.
E poi non è ancora finita, no? Mi sembra che sia ancora un gruppo.
Abbiamo ancora l'ultima band, chiuderemo questa edizione con una band un po' particolare, che esce un po' da questa, diciamo, vena rock degli anni 70, con una band più brasileira, che sono i Lampa Sexta Feira, un progetto nato comunque in Ticino e guidato da Dom Lampa, che ha origini brasiliane, viene da San Paolo, con ritmi funk, ritmi brasiliani, vibrazioni tropicali, insomma. Una proposta solare, un po' diversa, per chiudere in bellezza e far ballare un po' il nostro pubblico.
E che ci sta anche comunque con le previsioni meteorologiche dei giorni scorsi, anche per questo fine settimana. Luca Baldassarri, noi siamo in chiusura, ma una domanda ancora voglio farla. Dicevamo, questa è la 15ª edizione, quindi non la prima. Dicevo, tu sei tra gli organizzatori, quindi siete in diversi. Qual è la sfida dell'organizzare un festival come questo, una giornata come questa? O meglio, qual è? Ecco, si prova una grande emozione, penso, anche nel mettere insieme un programma di questo tipo.
Sì, esattamente, è proprio così, no? La nostra manifestazione vuole essere una manifestazione, diciamo, a livello popolare che coinvolge tutta la popolazione del territorio, grandi e piccoli, proprio qui in questo luogo, che è il luogo della valle, della Madonna della Valle di Monte Carasso. Sembra un luogo perso da qualche parte, ma è molto vicino al nucleo di Monte Carasso, si trova nei dintorni di Bellinzona, raggiungibile anche dai vari mezzi pubblici in pochi minuti a piedi. È una zona bellissima e che dà un po' la possibilità a noi di fare questo bellissimo festival immersi appunto nella natura, con una collaborazione di persone un po' di tutte le età che vengono, che ci danno una mano, perché noi siamo 5-6 e arrivano un po' da tutte le parti qua a darci tutti un po' la mano, e vuole essere sempre una semplice festa che riunisce un po' le persone, che dà un po' questo con l'obiettivo di valorizzare anche gli artisti già fermati magari, ma alcuni anche che appunto sono artisti in erba, che vengono e si possono esibire sul nostro palco.
Allora, Festa in Valle, l'Open Air Music Festival di Monte Carasso, inizia domani alle 15 per i più piccoli e poi si entra nel vivo e nel vivo musicale a partire dalle 18:30, si va avanti fino alle 2, si vedranno anche le stelle come si scrive sul sito. Intanto io ringrazio Luca Baldassari per essere stato con noi e auguro una splendida giornata domani.
Niente, grazie a te Natasha, grazie mille, buona a tutto e vi aspettiamo alla Festa in Valle.
Grazie,
ciao,
ciao. A presto, ciao Luca.
Grazie.
Was king of the Mambo, Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bongo. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby. Belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo, baby. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby. King of the bongo.
17-28 minuti qui a Kappa, erano il Calmus Ensemble con questa Bongo Bong tratta da Best of 20 Years di questo gruppo vocale tedesco Calmus, album del 2019. Noi tra poco ci sono le notizie come sempre alle 17:30 qui a Kappa e poi ci ritroveremo con il nostro Martino Dont, collega del musicale, per ricordare 400 anni di Johann Melchior Glättle, che conquistò l'Europa barocca, uno dei più importanti compositori svizzeri, ma ne parliamo tra poco.
K.
من ثاني كم قسم تروح تشرب تكسرش راسيكي فاش نلبس حاجة الأولى اللي تطيح في يدي نلبسها وقت ما حبيت نخرج نحوس بلا ما نطلع ونحبط كيفاش نجيبها وليت ما نكسرش راسيكي فاش نلبس حاجة الأولى اللي تطيح في يدي نلبسها وقت ما حبيت نخرج نحوس لما نطلع ونحبط كيفاش نجيبها
تفكرني كيف فرحة تنساني وتسالي كيف كاسهم تروح تشرب وخصمني كيف قلبك يتفكرني ما بيني وبينك أروحك راك تكذب
كاين حاجة مليحة في الليل كي نروح نرقد خير واش نشوف بلا ما نضارب حالة لتسع لتسع وربحت زوج مخايب نصحت وحشتك شوية وبزاف نكدب كاين حاجة مليحة في الليل كي نروح نرقد خير واش نشوف بلا ما نضارب حالة لتسع لتسع وربحت خمس مخايب نصحت وحشتك شوية وبزاف نكدب
تذكرني كيف فرحة تنساني وانساني كيف انكسهم تروح تشرب ورخصمني كيف قلبك يتفكرني
ما بيني وبينك لا روحك راك تكذب
تذكرني كيف فرحة تنساني وانساني كيف انكسهم تروح تشرب ورخصمني كيف قلبك يتفكرني
...17:36 minuti qui a Kappa, noi siamo tornati in studio con questa cantante algerina di origini berbere e che ci ha portati di nuovo in studio e noi adesso parliamo di Johann Melchior Glättle. La data di nascita ufficiale resta avvolta nel mistero, ma nacque in un giorno di luglio del 1626. Nacque a Bremgarten nel canton Argovia, è stato un compositore svizzero importante, un compositore che conquistò l'Europa barocca. Ma io non voglio dirvi altro perché a conoscerne bene la figura è il nostro collega del musicale Martino Dont. Buonasera Martino, ben ritrovato.
Buonasera Natasha, buonasera a tutte le persone in ascolto.
Allora, dicevo, compositore svizzero che conquistò l'Europa barocca, uno dei più importanti compositori svizzeri che però Martino è poco conosciuto. Come mai?
Esatto, beh, alcune informazioni le hai girate te, quindi parliamo di un compositore attivo nel 600. Ecco, forse una cosa che forse qualcuno avrà già pensato altre volte, i compositori svizzeri, beh, di nomi non ne conosciamo molti, no? Sfido chiunque a citarmi qualche compositore del, non so, del XVIII secolo. Dopotutto, se pensiamo ai Mozart, ai Haydn, tutti questi compositori che vivevano in Germania, in Austria, in Italia, viene un po' strano anche da pensare come mai non ci sono compositori svizzeri in quel periodo. Beh, in verità diciamo che era una questione proprio anche, c'erano diversi motivi, ma quello principale era anche proprio una questione di offerta del lavoro. Ricordiamoci che i musicisti, i compositori per lo più in quell'epoca trovavano impiego presso corti, quindi da regnanti, che ovviamente in Svizzera non c'erano, le grandi corti non c'erano in Svizzera. L'altro grande datore di lavoro per musicisti, compositori in particolare, era la Chiesa. Ora in Svizzera avevamo i cantoni, quelli più cittadini, quelli del nord, che sono riformati, però secondo il rito zwingliano o calvinista, no, rispetto ai luterani che si trovano in Germania. Ecco. E questa cosa è significativa perché soprattutto per quanto riguarda la musica, zwingliani e calvinisti avevano una visione un po' diversa, mentre i luterani apprezzavano, Lutero pare avesse detto addirittura non lasceremo nessuna melodia al diavolo, no? Quindi ogni melodia... veniva prontamente adattata a un ambiente liturgico. Ecco, invece ad esempio Zwingli aveva un approccio un po' diverso. Lui amava molto la musica, ma non la voleva in chiesa, no? Preferiva che la musica venisse praticata nella vita religiosa, fuori, in famiglia. E questa cosa ovviamente ha avuto delle conseguenze a lungo andare. Se nel centro Germania si è sviluppata una cultura musicale che ha portato alla nascita poi di grandissimi tesori della storia della musica, come Johann Sebastian Bach, Telemann e molti altri, beh, in Svizzera questa cosa non esisteva. Tutto questo per dire, se eri un musicista o qualcuno che voleva diventare, aveva ambizioni di diventare un compositore in quei tempi, in quei secoli, svizzero, l'unica opzione era emigrare. E proprio questo fa Johann Melchior Glättle, che va a vivere ad Augsburg, ad Augusta, dove diventerà maestro di cappella.
Quindi ecco, da qui uno dei motivi, ma è vero che oggi si stanno ritrovando tracce, copie delle sue opere in gran parte d'Europa, Martino?
Questo è vero, e questo sarà al centro della nostra miniserie che andrà in onda settimana prossima nello spazio di Parad, dunque dalle 10.45, dal lunedì al giovedì. Sarò in compagnia, in verità, di un esperto di Glättle, della storia della musica svizzera in generale, il professor Christoph Riedo dell'Università di Ginevra, che da anni studia la musica svizzera, in particolare Glättle, con i suoi studenti stanno trascrivendo diverse opere originali di Glättle in partitura moderna. E ci sarà anche, poi lo sveleremo soprattutto nell'ultima puntata, delle conferenze ad agosto che approfondiranno questo tema. E l'aspetto interessante è proprio che uno degli aspetti interessanti che andremo anche a sviscerare settimana prossima è che le fonti di Glättle si trovano un po' ovunque, senza svelare troppo, però diciamo le troviamo in Svizzera, perché c'è un bel colpo di scena che non vorrei svelare.
No, non facciamolo, non facciamolo.
Dico solamente che oltre a Svizzera, Germania e altre regioni d'Europa, la sua musica è arrivata anche oltre oceano. Però non vorrei ancora svelare in che modo questo è avvenuto.
Si scoprirà settimana prossima. Ricordo l'appuntamento all'interno di Parad da lunedì 6 a giovedì 9 luglio, tutti i giorni alle 10.45, un modo per festeggiare i 400 anni dalla nascita, perché lo ricordo, nacque in un giorno di luglio del 1626, di questo compositore svizzero così importante che andò alla conquista dell'Europa, Johann Melchior Glättle. Intanto Martino Dont, grazie per averci dato questa anticipazione, e poi il resto lo scopriremo settimana prossima.
Con molto piacere, e grazie a te Natascia e a tutte le persone in ascolto.
Voy a cantarme una cueca para un querido pintor, para un querido pintor que pintó la luz de luna a la noche del puerto. Voy a cantarme una cueca, fui pintando en las paredes viditas, piedras y telas, pinto niños, mujeres, menitas, bares y escuelas. Fui pintando en las paredes viditas, piedras y telas, pintor que pinta. De alambre, menita, la despedida. Azul cielo, yerba buena, canto por Eduardo Mena.
Y Derano Pasquale La Baja, I Fauna, Daniel Bajamondes, I Mora, con questa Cueja para un pintor da Portegna, album del 2023 di questa cantante cilena Pasquale La Baja, che ci ha portati alle 17:44 minuti. Ve lo dicevo in apertura questa sera che avremo ascoltato due nuovi brani. Uno è il nuovo brano della Niña, che continua, cantante che continua a distinguersi per una ricerca musicale capace di fondere tradizione e contemporaneità in un linguaggio personale, intenso e profondamente identitario. A proposito di questo brano che andiamo ad ascoltare, non voglio svelarvi il titolo, lo scopriremo insieme. Lei dice: sono i fiori ad aver scritto questa canzone, io l'ho solo eseguita. Mi hanno insegnato che ciò che vediamo fiorire porta con sé una storia nascosta di radici, resistenza e memoria. Allora ascoltiamo insieme La Niña e vedremo che cosa fiorirà. Rareche radici, e questo è il nuovo brano della Niña, pseudonimo di Carola Moccia. Lei è una cantautrice napoletana che, come abbiamo sentito, unisce tradizione e innovazione musicale, è diventata una delle voci più promettenti della scena musicale contemporanea. E non è però l'unica novità che ascoltiamo questa sera. Adesso ascoltiamo anche Madonna e Stromae con My Sins Are My Savior. E lo sapete, oggi è uscito il nuovo album di Madonna, e dico lo sapete perché noi mercoledì ne abbiamo parlato. Soprattutto abbiamo parlato del ritorno di Madonna, della sua figura e anche del video che accompagna l'uscita del suo album Confessions on a Dance Floor 2. Adesso ce l'ascoltiamo, Madonna insieme a Stromae.
Thank you. nicht. Das sie. Ils ont essayé de me faire tomber. Je m'en fous. Mes péchés sont mon sauveur.
Tu as toujours été son soldat.
E questi erano Madonna insieme a Stromae con questa My Sins Are My Savior, brano tratto dal nuovo album uscito proprio oggi. E se c'è una star, ma naturalmente Madonna non è l'unica, forse è stata però una delle prime di queste generazioni che poi sono seguite, insomma una star che ha fatto del suo corpo perfetto, magro, scolpito, un'icona, un simbolo, sicuramente questa è Madonna. Lo dicevamo proprio mercoledì con Daniele Cassandro, questo suo ritorno in grande stile a 67 anni, però vestendo e ballando esattamente come 20 anni fa, con i suoi soliti ammiccamenti anche naturalmente a tutto l'universo sessuale, sta facendo molto discutere. E questo ci porta anche un po' al tema dei nostri pensieri in libertà, e intanto andiamo con la sigla. Yeah. Perché a proposito di corpo perfetto, e per avere un corpo perfetto intanto bisogna essere, oggigiorno almeno si dice, magri, o comunque ecco, sì, ed è un po' il tema. C'è una stagione giusta per fare la dieta, per perdere peso, per essere magri, per essere in forma più che magri, ecco, per avere un bel corpo, poi non per forza bisogna essere magri. E d'inverno di solito rimandiamo all'estate questo compito, questo sforzo, perché fa freddo, d'inverno ci piace toglierci qualche sfizio in più, un pezzo di cioccolata, magari una tavoletta intera per chi è più goloso e non sa resistere alle tentazioni. Poi c'è il mese di dicembre, che comunque ci invita al dolce, al cibo con più facilità. Ogni momento, in ogni momento c'è una festa in arrivo. Da fine anno comunque cerchiamo anche delle gratificazioni, facciamo un po' il conto dei 12 mesi passati, consideriamo gli alti e i bassi, ci sono le nostre riflessioni su cosa potevamo fare meglio, cosa ci siamo persi. C'è anche un po' di malinconia, un po' di malinconia incombe, e il cibo, si sa, lì per lì è un ottimo consolatore. E poi naturalmente subito dopo ci pentiamo, ma intanto ci consola. Ma allora, se d'inverno non fare la dieta, allora la facciamo d'estate. Da sempre c'è un po' questo luogo comune per cui rimandiamo le diete quantomeno alla primavera, pensando che poi, con l'arrivo dell'estate, comunque entreremo nel momento clou, perché arriva il caldo, e con il caldo chi mangia? Io per esempio, io mangio col caldo, con questo caldo tra l'altro che quest'anno ha attaccato anche in anticipo, questo caldo così torrido, personalmente mangerei gelato alla vaniglia affogato al caffè a tutte le ore. Poi certo, con queste temperature non ci mangiamo una peperonata, una teglia di lasagne, ma al gelato rinfrescante in grandi quantità non si può certo dire di no, e non fa certamente dimagrire. Ma allora, tutta questa premessa l'ho fatta per parlarvi in verità della globesity, un fenomeno in evoluzione che mette in relazione cibo e cambiamento climatico, tanto che stando all'Organizzazione Mondiale della Sanità, entro il 2035 una persona su quattro nel mondo sarà obesa. Ma la cosa interessante che ci spiega l'OMS è che a influenzare il nostro peso non è più soltanto il cibo, cose, quanto mangiamo, ma anche quanto caldo fa nel luogo in cui viviamo, e questo mi sembra un bel problema. Vanity Fair ne ha parlato con la biologa nutrizionista Federica Calcagnoli, e nel leggere l'intervista emergono diverse cose interessanti. Intanto la dottoressa spiega che il caldo estivo e il cambiamento climatico rendono più difficile perdere peso, contrariamente a quanto noi probabilmente pensiamo, perché influenzano proprio il nostro movimento, influenzano il sonno, influenzano gli ormoni, la qualità degli alimenti e pure le scelte alimentari. Andando più nel dettaglio dell'intervista, ci spiega anche che le estati, sempre più torride e più roventi, ci inducono intanto a muoverci meno, quindi facciamo meno attività fisica, meno camminate e ci spostiamo più con i mezzi. In più il caldo peggiora il sonno, la qualità del sonno, che va ad alterare gli ormoni, quindi c'è l'aumento del cortisolo e della grelina che fanno aumentare la fame, e diminuisce invece la leptina che darebbe sazietà. Quindi in soldoni si tende a mangiare di più e non di meno. E poi c'è anche da considerare l'effetto, gli effetti che il cambiamento climatico hanno sul cibo, ovvero l'aumento di CO2 fa crescere più velocemente le piante, ma ne peggiora d'altra parte la qualità nutrizionale. Dunque cereali come riso e grano hanno il 5-15% in meno di proteine e micronutrienti come il ferro e lo zinco. Il cibo moderno è comunque più ricco di carboidrati, più calorico, meno nutriente, quindi si sazia meno e si mangia di più. E poi in generale ci dice la qualità degli alimenti, quindi anche per questo motivo, per questo fattore è diminuita. E poi ancora ci dice: il caldo influenza le scelte alimentari, con le alte temperature preferiamo cibi freschi ma spesso ricchi di zuccheri come le granite, i succhi di frutta, il gelato come dicevo io, e i disastri climatici aumentano anche il costo dei prodotti freschi. E i disastri climatici, come anche le guerre abbiamo visto in questi ultimi anni, si comprano quindi più alimenti confezionati e ultraprocessati. E il caldo in conclusione fa pure questo: rallenta il metabolismo e quindi si ingrassa più facilmente. Conclusione di questo articolo, ma se ne parla comunque spesso, di questa globesity: il caldo e il cambiamento climatico non solo quindi influenzano quanto mangiamo, ma anche la qualità del cibo, il nostro metabolismo, gli ormoni, rendendo più difficile mantenere o perdere peso durante l'estate. Quindi quando fare la dieta, in verità non c'è mai un momento buono, bisogna semplicemente iniziare a farla, e intanto però è interessante vedere come il cambiamento climatico, alla fine noi non ci pensiamo, ma davvero va ad influenzare tutte le sfere della nostra vita, e in questo caso abbiamo visto anche il nostro peso, ha un'incidenza anche sul nostro peso e sulla nostra qualità alimentare.
Now why you wanna go do something like that, poops? Everything's gonna be alright.
Ed era la voce di James Andrews, cantante trombettista di New Orleans, con questa sua Poop Ain't Got a Scuffle No More, brano del 1998 che ci ha portati alla nostra terza mezz'ora insieme qui a K. Noi proseguiamo in musica con Django Bates, Being for the Benefit of Mr. Kite, e poi andremo al PAC a Milano.
For the benefit of Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there, late of Pablo Fangus Fair. What a scene! Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. Celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. Mrs. K and H assure the public their production will be second to none. And of course, Henry the Horse dances the waltz. The band begins at 10 to 6 when Mr. K performs his tricks without a sound. And Mr. H will demonstrate 10 Somersets he'll undertake on solid ground. We've been some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight Mr. Kite is topping the bill. Thank you.
Come vi avevo detto, noi andiamo a Milano, andiamo al PAC, dove ieri sera è stata inaugurata la nuova edizione di Performing PAC, una mostra dedicata alla riflessione sull'uso di materiali, linguaggi e stratificazioni di significati diversi nel collage, nell'assemblage e nell'installazione. Ad aprire questa nuova edizione è stata la performance dell'artista tedesco John Bock con la sua performance Min Gribom Wien Milano. Però stando alla grande esposizione, diciamo che prende le mosse da una storica mostra del celebre spazio espositivo milanese, Kurt Schwitters, collage, dipinti e sculture 1914-1947. Schwitters, nato in Germania nel 1887, fu un artista della prima metà del Novecento, spesso associato a movimenti quali il Dada e il costruttivismo. Nelle sue opere, le poetiche del collage e dell'assemblaggio sono componenti strutturali. E partendo proprio da questa visione, per These Fragments I Have Shored Against My Ruin, così si intitola questa nuova edizione, sono state invitati ad esporre ben 7 artisti contemporanei, le cui creazioni trovano risonanza nel suo lavoro, quindi nel lavoro di Schwitters. E si tratta di Jacopo Benassi, il già citato John Bock, Gabriella Ciancimino, Roberto Cuoghi, lo svizzero Thomas Hirschhorn, Lucia Marcucci e l'argentina newyorkese Mika Rottenberg. Parlarci dell'iniziativa che sarà visitabile fino al 13 settembre abbiamo con noi il nostro Daniele Bernardi, lo ricordo, lui attore, autore, nostro collaboratore e soprattutto con uno sguardo, un occhio al panorama culturale del capoluogo lombardo. Daniele Bernardi, buonasera.
Buonasera Natascia, buonasera a tutti, grazie dell'invito come sempre.
Allora, dicevamo, una mostra che si propone sotto il celebre verso di uno dei più importanti testi letterari del secolo scorso, La terra desolata di T.S. Eliot. Con questi frammenti ho puntellato le mie rovine, questa è una citazione. Ieri eri all'inaugurazione, Daniele, cosa puoi dirci in merito a questa scelta?
Ma questa mostra innanzitutto va detto che coincide con un anniversario importante, quando fra il 92 e il 93 una serie di attentati di stampo mafioso si abbatte sull'Italia. Fra gli obiettivi vi è anche il padiglione d'arte contemporanea, che in seguito all'esplosione di un'autobomba viene letteralmente devastato. Siamo quindi nell'epoca della guerra aperta alle istituzioni da parte di Cosa Nostra, e il PAC riaprirà nel 1996, a 3 anni dall'attentato, in seguito alla sua ricostruzione da parte di Ignazio Gardella, che pure ne aveva curato la sua realizzazione, e a questo è dedicata l'ala della Project Room in contemporanea alla mostra di cui ora andremo a parlare. Ecco. Vediamo quindi che che questa scelta nella nostra contemporaneità, in cui la devastazione permanente e senza limite è esposta ai nostri occhi in presa diretta 24 ore su 24, è per il PAC, che appunto celebra l'anniversario della sua riapertura, sono appunto passati 30 anni, è simbolica e sceglie l'opera di Schwitters quale bussola di un pensiero mirato guidato dalla conservazione della memoria storica in relazione al presente, no? Con questi frammenti ho puntellato le mie rovine, recita infatti questo celebre verso di Eliot, al quale personalmente verrebbe da aggiungere un altro celebre verso, un'altra celebre frase di un poeta tedesco, Gottfried Benn, che è: chi è per le statue deve essere anche per le macerie, come a dire, è delle nostre ferite che siamo chiamati a fare qualcosa, poiché queste sono la nostra storia e parte sostanziale di ciò che noi siamo. E Schwitters è il poeta, l'artista dell'accumulo delle macerie, dei detriti. Lui è l'ideatore del concetto di Merz, una parola con cui aveva definito la propria pratica creativa, che era appunto una pratica dell'accumulo, della saldatura dei materiali, che inglobava il suo fare artistico a tutto campo. Lui fu anche poeta, compositore, tipografo. Ciò detto, ciò che è anche centrale nella sua figura e la sua collocazione storica. Si tratta di una di quelle figure straordinarie che ha vissuto l'Europa lacerata dalle due guerre mondiali. Scegliere quindi quale abbrivio per questa esposizione, la mostra a lui dedicata nel 2001 da parte del PAC, rappresenta una risposta, direi, di senso al presente violento che stiamo purtroppo vivendo.
Allora l'opera di Schwitters, la memoria storica e la contemporaneità sono una sorta di punto di partenza, dicevamo, con cui i sette artisti sono chiamati in un certo senso a dialogare. E cosa puoi dirci allora, Daniele, andando più al cuore, ecco, di questa iniziativa delle opere esposte, e in che modo l'idea dell'accumulo, dell'ammassarsi dei detriti prende poi forma nel loro lavoro?
Ma fatta eccezione per le opere di Mika Rothenberg e soprattutto direi per quelle di Roberto Cuoghi, mi sembra che prenda forma in modo riconoscibile attraverso le tecniche e il richiamo ai medium di massa, l'utilizzo di materiali di scarto o di uso comune contraddistingue quasi tutti gli artisti coinvolti, dai collage degli anni 60-70 realizzate con le pagine dei rotocalchi da Lucia Marcucci ai supporti di cartone con cui Thomas Hirschon realizza oggi le schermate di Instagram con le quali affronta le aree tematiche che interessano al suo lavoro, ad esempio l'immenso involucro di cartone in cui Gabriella Ciancimino colloca i tre grandi dipinti onirici realizzati nel site specifico progettato per l'occasione. Sempre evidente il richiamo a Schwitters nella relazione col materiale, non diversamente direi fa Jacopo Benassi con una sorta di traslazione del suo studio pensata ad hoc, dove colloca i suoi quadri imbrigliati, posti alla rovescia, accumuli di ciabatte, teschi prodotti in serie, o la performance di Jon Bock agita all'interno di una torre in cui organico, precario, residuale si mescolano. Come dicevo, si smarcano un poco da questo approccio Mika Rothenberg con l'opera video Cosmic Generation, in cui mette a fuoco gli esiti, direi, tossici dell'accumulo da parte della società ipercapitalista e soprattutto Roberto Cuoghi. Quest'ultimo infatti affronta la questione in modo diverso e con un mezzo diverso, con la pittura pura, e l'idea che differenzia il suo lavoro da quello degli altri è direi sostanziale. Cuoghi si interessa all'accumulo per quello che comporta il suo risultato interiore nel soggetto, cioè per lui è più importante quello che viene all'interno della persona che in una manifestazione visibile dell'ammassarsi della materia. E per sintetizzare quest'idea propone una serie di dipinti dalla sua opera pittorica Pepsis, dove a partire dall'immagine di una testa di coccodrillo, una testa accoltellata apparsa in rete tempo addietro, ripropone questa immagine come segno di tela in tela, mutandone l'aspetto di volta in volta attraverso una sorta di trasfigurazione che ha un po' il sapore di una mutazione genetica. Il solo quadro che lui propone, che si distacca poi invece da questa suggestione, è un'enorme tela in cui immortala una monumentale catasta di stracci, di sacchi, di teli, che si presenta come con la solennità di un'opera classica. A me, vedendola, è venuto da pensare ad esempio al bue squartato di Rembrandt.
Si sente anche la grande passione, Daniele. Mi verrebbe da dire che ti è piaciuto molto quanto hai visto fino adesso, comunque anche il concetto della mostra. Abbiamo detto si è inaugurato con la performance di Jon Bock. Quali altri eventi dal vivo avranno luogo accanto a questo evento principale?
Ma la performance di Jon Bock, vorrei dire, tra l'altro è stata filmata ieri e verrà riproiettata in concomitanza alla sua prima versione realizzata sempre per il PAC nel 1998. E le prossime saranno invece, sempre in relazione alla mostra, Studio Manifesta di Jacopo Benassi, il 7 luglio alle 19, l'esecuzione poi della Ursonate, il celebre poema sonoro di Schwitters, da parte del percussionista Renato Taddeo, il 14 luglio, e infine la performance Bleh, che il 10 settembre vedrà agire la danzatrice Anna Maria Imone e la musicista Laura Agnusdei a partire dall'immaginario dell'opera di Lucia Marcucci.
Allora, Performing Pack, con questi frammenti ho puntellato le mie rovine, teniamo il titolo, la traduzione in italiano, aperto oggi 3 luglio, si prosegue fino al 13 settembre. Si trovano tutte le informazioni sul sito www.pacmilano.it, ma per noi è stato bello sentire il racconto di Daniele Bernardi, che ringraziamo per essere stato con noi. Grazie Daniele.
Grazie mille a voi, una buona continuazione. Grazie mille.
Cause away.
Meravigliosa come sempre Aretha Franklin con questa Comeback Baby, tratta dallo storico disco della regina del rhythm blues Lady Soul. Correva l'anno 1968, 18-19 minuti qui a K e tempo di K e spalla. Allora io saluto subito la nostra protagonista di questa sera, Valeria Palumbo, ben ritrovata.
Buon pomeriggio a tutte e a tutti.
Allora, noi iniziamo da una domanda questa sera. Valeria Palumbo, ci interroghiamo sul: dobbiamo davvero salvare sempre tutto? È davvero necessario?
Sì, guarda, cioè, il dubbio mi è venuto perché è un periodo in cui, soprattutto in Italia, stanno cercando di salvare negozietti, locali, librerie che chiudono. Allora, a me mi è venuto in mente il punto 10 del manifesto del 1909 dei futuristi, che era terrificante. Diceva: noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d'ogni specie e combattere contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica e utilitaria. Ovviamente noi non siamo d'accordo, soprattutto sul fatto del femminismo,
ecco.
Però il dubbio un po' mi viene. Allora, come tu sai, c'è anche una grande passione per questi romanzi che vengono soprattutto dal Giappone e dalla Corea, che hanno come protagonisti queste librerie lillipuziane, sì, il negozietto che vende stilografiche,
con i gatti,
il caffè che c'è solo un tavolino. In realtà però sono dei consultori psicologici, non è che... Ecco. Allora il punto è un po' questo: si può musealizzare la vita? Cioè, un business che non funziona più va comunque salvato, e che cosa salvare? Perché un po' se ci pensi, no? Del secolo scorso si è tentato di salvare in qualche modo la vita contadina. Il risultato sono dei musei, ma insomma, un po' tristini, cioè nel senso che sono delle esposizioni di oggetti senza vita, perché il rischio poi è quello. Poi diciamocelo proprio fra di noi, ma la ricchezza di libri che adesso uno può acquistare online, per carina che sia una libreria, ma dove la trovi? Quindi è evidente che viviamo in un altro mondo. Allora il punto è: che cosa salvare?
È una bella domanda questa, difficile anche trovare la risposta giusta.
Sì, probabilmente ci sono per esempio delle soluzioni virtuali, delle soluzioni creative, perché se tu ci pensi, per esempio, tutta la battaglia a Milano è stata fatta una grande battaglia per salvare la Replica, effettivamente è una libreria storica, no? Però non è che tutte le librerie storiche sono fallite, Feltrinelli si moltiplica come funghi, quindi è anche un problema di gestione. Allora il punto è: se la gestione non funziona, magari quello che ci piace a noi è più l'aspetto storico, è più un certo modo. È ovvio che a tutti piace mangiare in un ristorante che sembra anticotto piuttosto che un obitorio, no? Forse allora è da trovare il modo e la misura per tenere delle cose che sono forse più legate al gusto, ma che non hanno più senso, e quindi bisogna andare oltre lì.
Ma certo, sicuramente insomma ciò che non ha più senso e ciò che non si può più tenere in piedi, anche come dire, facendo l'esempio della Oepli, no? Chiaramente lì a livello proprio di strategia, di proprietà, ecco, non c'era la volontà di andare avanti, quindi lì poco si può fare, anche se poi ci si mobilita per salvare un qualcosa che ha sicuramente un valore storico, e quindi è importante anche soprattutto per chi ricorda, per chi ha vissuto la Oepli tanti anni. È vero anche che ci sono tanti luoghi che è peccato vedere scomparire a causa del digitale, no? Magari alcuni davvero non c'è più bisogno di averli, però come dici tu, bisognerebbe, cioè no, la difficoltà sta poi nel trovare la misura giusta, o forse un equilibrio oggi, ecco, un equilibrio tra l'offerta digitale, l'offerta fisica, tra avere un luogo nel quale andare per prendere un libro oppure la scelta anche online, cioè avere l'uno senza per forza veder morire l'altro,
cioè,
completamente.
Riuscire a trasformarli, secondo me, là dove si possono salvare, non tutti evidentemente.
Certo, chissà che cosa ne pensano i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Io ricordo il nostro numero, lo 079-382-6765, sarei curiosa di sapere che cosa ne pensano anche loro, ma sicuramente questo è un quesito, Valeria Palumbo, che oggi insomma ci poniamo spesso in molti, perché le notizie, ecco, ci portano a riflettere su questo, guardando il mondo a che velocità sta cambiando e come cambiano anche soprattutto, cioè se chiudono tante librerie o anche tanti posti, anche perché le nostre abitudini cambiano, e lì c'è poco da fare.
Ma sì, anche perché poi a tutti ci piacerebbe stare le ore, come accade nei romanzi, questi romanzi giapponesi, stanno le ore nel caffè. Io mi chiedo sempre, Madonna, come diventa freddo sto caffè, però magari averci il tempo. Quindi è ovvio che è anche una questione di abitudini, però per esempio lo smart working o comunque altri modi di lavoro da remoto potrebbero ricreare certi spazi.
Esatto.
Si tratta di avere fantasia, io credo, come al solito.
Ecco, la fantasia aiuta e io lo dico sempre, sono per lo smart working nei caffè, quando si può naturalmente, però questo è, come dire, una preferenza tutta personale. Valeria Palumbo, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, buon pomeriggio. Number 9 will put you on the spot. Number 9, tie you up in a knot. When you're trying multiply by 9, you might give it everything you've got and still be stopped. If you keep in mind, when you're multiplying by 9, is that it's 1 less than 10. You see, 9 is the same as 10 minus 1, so you could multiply your number by 10, then subtract the number from the result. Get the same product as if you'd multiplied by 9, and you knew it. I mean, 8 times 9 is 80 minus 8. 7 times 9 is 70 minus 7. And 6 times 9 is 60 minus 6. You could use those tricks, but you must have some secret way you can beat it, or else you'll meet it with naughty number 9. Of course, it doesn't hurt to know the times table of 9 by memory. It goes like this. 1 times 9 is 9. 2 times 9 is 18. Mean old number 9. 3 times 9 is 27. 4 times 9 is 36. 5 times 9 is 45. And 6 times 9 is 54. And 7 times 9 is 63. 8 times 9 is 72. 9 times 9 is 81. And 10 times 9 is 90. Now the digit sum is always equal to 9. I mean, if you add 2 and 7, the digits, you get 9, the digit sum. I never dug it, but the math cats say it's true. 'Cause you must have some secret.
E salutiamo Massimo e lo ringraziamo per il suo messaggio. Lui scrive: viva la fantasia, salviamo caffè, librerie ed edicole rinnovate per sedersi e leggere con calma. Rallentiamo, e sicuramente adesso un po' riusciremo a farlo, perché è venerdì sera, entriamo nel weekend, magari tanti di voi sono già pronti in partenza per le vacanze, tanti di voi invece magari semplicemente si preparano ad un fine settimana tranquillo. Noi ci salutiamo qui, K per questa settimana si congeda, ma torna naturalmente lunedì a partire come sempre dalle 17, ci sarà con voi in conduzione il collega Marco Pagani. E invece per quanto riguarda il mattino, per Verde Aurora alle 6, lo sapete, si riparte con la programmazione di Rete 2, lunedì con la nostra rassegna stampa ci sarà il collega Omar Teoldi. Da Natascia Fioretti, grazie per essere stati con noi questa sera, un buon proseguimento d'ascolto, soprattutto una buona serata, un felice fine settimana, state bene e a risentirci presto.